Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto, un caloroso bentornati. Quindi oggi iniziamo la nostra settimana insieme col Salmo 107. In questo Salmo vediamo la perfezione per la lode della parola di Dio. Esso dà inizio alla sezione del Libro dei Salmi che possiamo riferire a Deuteronomio e che arriva fino al Salmo 150. Un commentatore scrisse: «Il quinto libro scritto da Mosè inizia con una grande retrospettiva delle pianure di Moab, nelle quali Mosè fu ispirato a riesaminare la grazia di Dio nel prendersi cura del suo popolo. Essi si trovavano di fronte alla terra promessa, nella quale stavano per entrare. Nel salmo d'apertura di questa sezione, il rimanente di Israele è visto profeticamente riunito, pronto per entrare nella terra promessa. Essi stanno riguardando alla loro lunga esperienza, a come il Signore li ha guidati, come si è preso cura di loro, come li ha umiliati, ma anche protetti e sostenuti. Credenti di ogni età hanno fatto delle esperienze simili a questa nella loro vita, e queste sono applicabili anche a me e a te. Il tema principale del Salmo 107 è la bontà di Dio. Questo è un salmo che è stato a volte molto frainteso o non è stato notato il suo aspetto profetico. Io ritengo che tu potrai vedere il profondo significato di questi salmi quando saranno inseriti nel loro contesto. Il Salmo 107 è la canzone dell'ebreo errante quando ritorna nella terra promessa. Anche questo salmo ha uno speciale significato per noi al giorno d'oggi e ha benedetto molti nei tempi passati. Questo è un salmo che mi piacerebbe vedere messo in musica e cantato da un tenore, perché ci vedo note alte. È naturalmente diviso in 4 strofe e il ritornello viene ripetuto per 3 volte, ai versetti 8, 21 e 31, dove è detto: «Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini». Leggiamo i primi 3 versetti del Salmo 107, che ci parlano della provvidenza di Dio e come Egli dirige i pellegrini. «Celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Così dicano i riscattati del Signore, che Egli liberò dalla mano dell'avversario e riunì da tutti i paesi, da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno». Lascia che il redento del Signore dica così. Non andare in giro a lamentarti o a criticare. Se sei un cristiano, racconta ad altri quanto è buono Dio. Egli è buono, ma spesso, oggigiorno, Egli non è reputato tale e a volte Dio ha una cattiva reputazione. La reputazione è ciò che le persone pensano di te. Dio non ha molti amici fra la moltitudine delle persone nel mondo. Qualcuno che magari testimoni a suo favore. Ci sono solo alcuni che prendono posizione e dicono una buona parola in sua difesa. Se tu ne dubiti, guardati intorno. Considera i pagani e le loro religioni. Il loro concetto di Dio è terrificante. È raffigurato come un Dio che vuole distruggere, non che vuole salvare, un Dio che è difficile da raggiungere e che non è interessato personalmente alle sue creature, e spesso è presentato come colui che non ama. Oggi le persone comuni vivono con una maschera di civilizzazione, una parvenza di educazione e con un po' di cultura cristiana spalmata sulla faccia come crema. Per loro Dio non è una persona da frequentare e mantengono così sempre più le distanze da Lui. Spesso Dio non viene considerato come un buon vicino e ritengono che sia molto difficile da soddisfare. Molti pensano a Dio come una sorta di poliziotto che va in giro aspettando di coglierli in flagranza di reato. Una bambina espose accidentalmente il comune concetto di Dio quando recitò un verso della scrittura in una maniera un po' confusa, dicendo: «Se Dio è per te, tu sei contro di Lui», anziché: «Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?». Questo è ciò che pensano molte persone. Se qualcuno dice che Dio è buono, probabilmente significa che Egli è stato redento da Lui. Dio è buono. Non è un assioma, una teoria indimostrabile. È un'asserzione che è soggetta a una prova. Non è un cliché, né uno slogan, non è propaganda. È la realtà. Nel versetto terzo abbiamo letto che Egli riunì da tutti i paesi, da oriente, da occidente, da settentrione e da mezzogiorno. Ebbene, il Signore sta raccogliendo persone dall'est, dall'ovest, dal nord, dal sud. Chi sono queste persone? In questo contesto, Dio sta parlando del popolo di Israele. Leggiamo ancora un passaggio del Salmo 107, versetti che vanno dal 4 al 7. «Essi vagavano nel deserto per vie desolate, non trovavano città dove poter abitare, soffrivano la fame e la sete, l'anima veniva meno in loro». ma nella loro angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro tribolazioni. Li condusse per la retta via, perché giungessero a una città da abitare. Ricorda, amica, amico, che il Salmo 107, come ho detto nell'introduzione, dà inizio alla sezione Deuteronomio del Libro dei Salmi e corrisponde appunto al Libro del Deuteronomio, l'ultimo del Pentateuco che è stato scritto da Mosè. Questa sezione si occupa della perfezione, della lode della parola di Dio e in Deuteronomio, capitolo 28, versetti 64 e 65, Dio aveva già detto agli israeliti che sarebbero stati dispersi a causa dei loro peccati. E il Signore espresse questo concetto con queste parole che vado a leggervi. Il Signore ti disperderà fra tutti i popoli, da un'estremità della terra fino all'altra, e là servirai altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, il legno e la pietra. Fra quelle nazioni non avrai riposo e non vi sarà luogo dove i tuoi piedi possano fermarsi. Là il Signore ti darà un cuore tremante, degli occhi che si spengono e un'anima languente. Questo è stato il ritratto degli ebrei attraverso i tempi, da quando essi disobbedirono a Dio e si trovarono fuori dalla loro terra. Ma Dio, ai nostri giorni, li sta riunendo ancora una volta, mantenendo così la sua promessa di stabilirli in un luogo. Questo è un meraviglioso ritratto della provvidenza di Dio nella vita del suo popolo. Ma questa parola parla anche a me. Dio è sceso nel deserto di questo mondo e mi ha salvato. Egli farà lo stesso con te, se non l'ha già fatto. Questo è un bellissimo ritratto della provvidenza di Dio nella vita del suo antico popolo. Dio non si limita alla nazione di Israele e Dio non si limita a te o a me. Questa sezione ha un messaggio da dare a tutti noi. Nel versetto seguente vediamo il perdono di Dio e la sua liberazione. L'espressione che vi troviamo è ripetuta per tre volte nel Salmo 107 ed è seguita come un meraviglioso coro. Leggiamola. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Il coro si trova all'inizio di questa sezione piuttosto che alla fine. Andando avanti nel Salmo 107 noteremo che Dio libera i prigionieri e vedremo un ritratto dell'uomo in prigione. Esso descrive Israele al tempo della tribolazione, la grande tribolazione che sta per cominciare. Se un uomo si troverà in prigione in quel periodo, Dio lo libererà e lo porterà fuori. Pensa alle moltitudini di prigionieri che esistevano durante la Seconda Guerra Mondiale o in altre guerre, e quanti prigionieri non sono ancora stati liberati. Chissà quanti pensavano a questo Salmo 107 in quel tempo. Ecco cosa speravano. Poiché egli ha ristorato l'anima assetata e ha colmato di beni l'anima affamata. Altri dimoravano in tenebre, in ombra di morte, prigionieri nell'afflizione e nelle catene, perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano disprezzato gli avvertimenti dell'Altissimo. Perciò egli umiliò i loro cuori nella sofferenza. Essi caddero e nessuno li soccorse. Gridarono al Signore nella loro angoscia ed egli li salvò dalle loro tribolazioni. Questa è una descrizione del prigioniero che si trova abbandonato a se stesso, ma che quando ha gridato con tutto il suo cuore, ha gridato al Signore, ha potuto sperimentare la sua liberazione e il suo ristoro. Il ristoro e l'aiuto nel Signore lo vediamo anche nei versetti dal 14 al 16 di questo Salmo. Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, poiché egli ha sfondato porte di bronzo e ha spezzato sbarre di ferro. Ricorda come Dio ha portato Simon Pietro fuori dalla prigione e come egli ha liberato Paolo e Sila quella notte. Egli inoltre ci ha liberato dalla prigione del nostro peccato e ci ha perdonati. Amico, amica che ci stai ascoltando, Dio è disposto a perdonare ognuno di noi. Qualcuno potrebbe dire, se c'è un perdono, perché io non sono perdonato? Ebbene, devi considerare che quando una persona si trova in prigione, l'unica possibilità di essere liberata è che accetti la grazia che gli viene concessa, altrimenti essa non gli servirà a nulla. A questo riguardo ricordo di un caso realmente avvenuto nel quale un uomo rifiutò la grazia che gli veniva concessa, creando un problema per chi gliela proponeva, perché si domandava, cosa bisogna fare quando un uomo ottiene la grazia ma non l'accetta? Purtroppo nulla. Quell'uomo deve restare in prigione. Una persona deve accettare il perdono per poter essere liberato, altrimenti per lui non c'è alcuna possibilità. Leggo dal Salmo 107, versetti 17 e 18. Soffrivano gli stolti per il loro comportamento ribelle e per le proprie colpe. L'anima loro rifiutava qualsiasi cibo ed erano giunti fino alle soglie della morte. Il Signore ha il perdono per te. Nel Signore Gesù Cristo noi abbiamo il perdono dei nostri peccati, delle nostre iniquità, ma dobbiamo accettarlo. Hai già accettato il suo perdono? Sei già stato perdonato per i peccati che hai commesso? Tu puoi ora unirti alle moltissime persone che si sono rivolte al Signore e hanno sperimentato la sua liberazione. In questo modo, come sta scritto nel Salmo 107, versetti 19 e 20. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro tribolazioni, mandò la sua parola, li guarì e li salvò dalla morte. Questo salmo è un meraviglioso ritratto della grazia di Dio e pensa cosa può significare per Israele nel futuro. Molti di loro saranno in prigione e Dio li libererà, li porterà nella loro terra. Vediamo ora nei versetti dal 21 la protezione di Dio e come egli risolve i nostri problemi. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Offrano sacrifici di lode e raccontino le sue opere con gioia. Dio vuole da te, da me, che quando andiamo a Lui gli portiamo un'offerta di lode e ringraziamento. Infatti troviamo scritto in Ebrei 13, versetti dal 10 al 15. Noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti, i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario, quale offerta per il peccato, sono arsi fuori dell'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori dalla porta della città. Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a Lui portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Tu non hai bisogno di aspettare di andare in un luogo di culto per offrire a Dio un sacrificio, cioè il frutto proveniente dalle tue labbra, che dà lode a Dio. Per cosa? Puoi ringraziarlo. Puoi ringraziarlo per la sua protezione, perché egli ha fatto sì che tu arrivassi fino a questo momento. Continuiamo con la lettura del Salmo 107, vediamo come una persona che ha posto la fede in Dio affida a Lui la sua vita futura. Quelli che solcano il mare su navi e trafficano sulle grandi acque, vedono le opere del Signore e le sue meraviglie negli abissi marini. Egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Salgono al cielo, scendono negli abissi. L'anima loro viene meno per l'angoscia. Traballano, barcollano come ubriachi, e tutta la loro abilità svanisce. Ma nell'angoscia gridano al Signore, ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio, e le onde del mare si calmano. Si rallegrano alla vista delle acque calme, ed Egli li conduce al porto tanto sospirato. Nei giorni del salmista, il mestiere del marinaio era un'occupazione pericolosa. Un uomo che partiva per un viaggio non poteva essere certo che sarebbe ritornato. Egli era più propenso ad affidare se stesso a Dio anziché alla sua esperienza. Ciò è l'opposto di quello che fanno le persone che oggigiorno si imbarcano su una grande nave o su un aereo. Molta gente non ci pensa affatto, adottando la filosofia del fatalismo, credendo che il giorno della loro morte sia già stato predeterminato. Comunque, è meraviglioso poter affidare se stessi a Dio in ogni momento della nostra vita, particolarmente nell'eventualità di un pericolo. Ora, andando verso la conclusione del Salmo 107, vediamo il potere di Dio e come Egli sia la gioia del suo popolo. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Questo è un coro, e noi possiamo tutti unirci a esso perché abbiamo bisogno della potenza di Dio che agisce ancora oggi nella nostra vita. Oggi non siamo consapevoli dei problemi, ma non siamo più consapevoli della potenza. La prima chiesa era consapevole della potenza di Dio. Molti anni fa, una campagna petrolifera, di cui non facciamo il nome, fu dedicato a un carro allegorico che sfilava in una parata carnevalesca. Era un bellissimo carro, decorato in modo straordinario, con diversi fiori. Ma proprio nel bel mezzo della sfilata, il carro rimase senza benzina e dovette essere rimorchiato. Tutti ridevano perché proprio il carro di quella casa petrolifera sarebbe dovuto essere l'ultimo a restare senza benzina. Avevano certamente nei loro serbatoi benzina a sufficienza per l'intera parata, e non solo, naturalmente, ma qualcuno aveva dimenticato di fare rifornimento. Provai dispiacere nel vedere quel povero carro senza aiuto e sentire le risate di tutti. Ebbene, la stessa cosa avviene oggi alla chiesa. Noi siamo tutti belli decorati, con le nostre costruzioni, i nostri luoghi di riunione, i nostri programmi, i nostri servizi, la nostra propaganda, ma non abbiamo più la potenza dello Spirito Santo. La Chiesa ha bisogno di questa potenza, così come ogni singolo credente. Una ragione per cui siamo privi di potenza è che noi non lodiamo Dio come dovremmo, come ci è detto nel versetto 32 del Salmo 107. Lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consiglio degli anziani. Abbiamo bisogno di lodare Dio. La lode viene prima della potenza. Essa mette la benzina nel serbatoio delle nostre vite e ci spinge in alto come dei razzi. Se faremo questo, vedremo la potenza di Dio come c'è descritta nei versetti dal 33 del Salmo 107. Egli muta i fiumi in deserto e le fonti d'acqua in luoghi aridi, la terra fertile in pianura di sale per la malvagità dei suoi abitanti. Egli muta il deserto in lago e la terra arida in fonti d'acqua. Là fa risiedere gli affamati ed essi fondano una città da abitare. Vi seminano campi e vi piantano vigne e ne raccolgono frutti abbondanti. Egli li benedice perché crescano di numero e non lascia diminuire il loro bestiame. Ma poi, ridotti a pochi, sono umiliati per l'oppressione, per l'avversità e gli affanni. Egli getta il disprezzo sui potenti e li fa errare per deserti, senza strade. Ma solleva il povero dalla miseria e rende le famiglie numerose come greggi. Gli uomini retti lo vedono, si rallegrano e ogni malvagio ha la bocca chiusa. Questo è quanto fa il Signore Dio a chi crede in Lui, con tutto il suo cuore, desiderando di portandolo alle vette più alte per glorificarlo. Leggiamo ora l'ultimo verso del Salmo 107 che dice: «Chi è saggio osservi queste cose e consideri la bontà del Signore». Una bambina ha dato una definizione della benignità, ossia dicendo: «Se tu chiedi a tua madre una fetta di pane, pane burro, e lei te lo dà, quell'azione è una gentilezza. Ma se lei ci spalma sopra della marmellata senza che tu glielo abbia chiesto, quella è bontà». Amico, amica, la benignità di Dio viene concessa generosamente a coloro che gli appartengono. E tu sei uno di questi? Se non hai questa certezza, Dio ti sta aspettando per donartela. E questa sera voglio fermarmi proprio qui con queste riflessioni. Vi ringrazio per l'attenzione che ci avete senz'altro prestato anche quest'oggi, e allora l'appuntamento è rinnovato a domani al solito orario. Ciao.